anche il successo
Certo.
o il trattamento economico. Cioè io
È una conseguenza.
ma che non avevo considerato. Cioè non ho iniziato a fare questo mestiere dicendo voglio fare l'attore di successo e ben pagato. No, io volevo recitare.
Bella raga, nuovo appuntamento, nuovo Passa dal Basement, bentornati, ciao, io sono Gianluca Gazzoli, questo vuol dire nuovo amico che ci viene a trovare, se ancora non l'avete fatto vi va, iscrivetevi a questo canale se ci state guardando su YouTube, se ci state ascoltando o anche guardando su Spotify, continuate a farlo, non dovete cliccare niente, fare niente, ma solo avere un po' di attenzione, altro che attenzione, qua in realtà anche se siete distratti, perché il podcast un po' vi accompagna anche nelle cose che fate nella vita, vedrete che verrete incredibilmente ipnotizzati a un certo punto, non tanto da me quanto dall'amico che è passato a trovarci oggi. Sono molto contento. Pierfrancesco Favino
Evviva!
è passato dal basement. Che bello, che bello.
Bello per me,
No,
grazie. Finalmente ce l'abbiamo
ce l'abbiamo
fatta.
fatta, ce l'abbiamo fatta. Sono stracontento perché quando avevamo pensato di mettere su tutta questa baracca, tutta questa cosa, avevo pensato a passare dal basement, eccetera. Tra i primi ospiti con cui io avrei voluto fare una chiacchierata assoluta della vita, e ho sempre pensato a te.
Grazie, sono molto felice io di essere qua.
No, anche perché adesso finalmente mi tornano i conti, nel senso, in quel primo periodo in cui ci siamo anche intravisti, poi sentiti, mi hai detto insomma che ti avrebbe fatto piacere, mi faceva piacere, poi insomma anche parlando con Ale eccetera, no, perché è impegnato in questo momento in un film di notte, sempre di notte in giro, sta recitando, ma faccio, ma che film starà mai facendo? Risolta,
Eccolo là,
ecco da lì,
l'ultima
ecco.
notte d'amore.
L'ultima notte
Ecco,
di
e dove
amore.
stavo girando qua a Milano,
Sì.
tutto di notte, metronotte praticamente, ed era il motivo per cui ti ho dato le buche,
No, beh, però
fondamentalmente.
ti voglio dire, credo che la tua vita in quel periodo sia stata abbastanza scombussolata.
Abbastanza, sì.
Perché da che ora
Ma
giravate?
diciamo che facevamo l'alba tutti i giorni, per cui
Mazza.
più o meno giravamo, cioè mi venivano a prendere più o meno verso le 7 di sera, e forse anche un po' prima, le 6,
Sì.
e appena faceva buio andavamo fino a quando il sole non sorgeva di
E
nuovo.
lì, boom, a
E
registrare
quindi
tutto quello che si
rincoglionimento
poteva. Eh sì.
per 11 settimane di lavoro. E nel frattempo dovevo fare anche altre robe,
Infatti,
per cui
infatti.
c'è stato can di mezzo, cioè è stato fisicamente è stato
Impegnativo.
beh, però il divertimento è anche stato, per un film così inusuale per il nostro cinema, è stato molto alto.
Allora, insomma, ho parlato anche con alcuni amici che fanno questo di mestiere, cioè guardare i film e anche criticarli, commentarli, eccetera, e insomma, ho sentito dei pareri tutti molto entusiasti, che non è una cosa, già piuttosto uno il parere non lo dà a volte, a meno che lo deve dare
No,
appunto per
oppure
lavoro.
senti, ma lo senti anche su di me. Cioè, io sono convinto che quando vedi che io sto promuovendo un film, cosa che faccio spesso e
Sì.
molto volentieri, me lo leggi in faccia quando quel film mi convince o no. Un po' sì, non sono un grande venditore da questo punto di vista. E
Ah,
invece
ok.
qua sono non solo felice, ma sono proprio entusiasta di poterlo dire. Ma anche perché secondo me è un film che poi può generare altri film così.
Ok.
Quindi io da spettatore ho voglia di vedere roba diversa. E quindi questo è un film diverso dal solito, è un film che facevamo qualche tempo fa in un modo in cui lo giravamo qualche tempo fa. E poi alla fine esistono i film belli e i film brutti, e in
Sì.
mezzo non c'è niente. Se tu esci da un film dicendo beh, bella la fotografia, bravo lui, brava lei, però la musica, fantastica. Quando tu non riesci a dire che cosa ti è piaciuto di più, vuol dire che il film è riuscito. E secondo me questo è quel caso lì.
Allora, sono riuscito a vederlo, mi ha colpito molto quel discorso anche che dice, a parte il fatto che appunto è girato praticamente tutto di notte, quindi nonostante ci siano dei momenti anche scuri che normalmente magari tendono anche a una persona che guarda in qualche modo non dico a distrarsi, però invece ad
Affaticarlo,
affaticarle,
sì.
no? E invece ti tiene incollato lì.
Perché è girato in pellicola.
Qual è il genere? Il genere è un poliziesco, un
Guarda,
noir?
sì, è un noir, un poliziesco, l'ha definito molto bene Andrea Di Stefano, che il regista, l'ha chiamato uno spaghetti noir. Mi piace
Uno
molto la
spaghetti
mi
noir.
piace molto la definizione. Però in
Ok.
realtà c'è stato un periodo, poi si giravano quasi sempre tutti a Milano,
Sì.
negli anni 70, cioè quelli che chiamiamo i poliziotteschi, che hanno avuto un filone molto di gran successo all'epoca. Questo è un po' diverso perché comunque se vuoi fare dei riferimenti, magari fai dei riferimenti al cinema coreano piuttosto che a Michael
Ah,
Mann, a
ok.
quel tipo di cinema lì, però è una storia totalmente italiana, cioè al centro di... La sfida vera era riuscire a rendere credibile l'ambiente in cui normalmente siamo abituati a vedere recitare
altre cose.
Denzel Washington.
Ah, certo,
cioè,
certo.
Sei abituato al poliziotto del New York Police Department che va lì.
Ma infatti questo invece ho sentito uno dei tuoi commenti a riguardo, proprio citando Denzel Washington, cioè dicevi: questo è un film dove tu il protagonista non sai se alla fine la può portare a casa. Se ci fosse stato Denzel Washington, tu sai che quello in un modo o nell'altro qualcosa te la risolve.
Perché per contratto ce la deve fare.
Okay. Sì.
Cioè, Favino al limite può andare pure male. E secondo me però questo in un thriller, perché poi alla fine di quello stiamo parlando, cioè tu puoi sapere questo, se ce la fa o non ce la fa, ecco, che ci sia Favino è più probabile che possa anche non farcela.
Chiaro.
Quindi la tensione mentre lo guardi è superiore.
Sì, ma tanto senza fare troppo spoiler, se tu dovessi spiegare la trama...
Guarda, ti posso dire che secondo me spiegare la trama è una di quelle cose
che
non fa andare al cinema
davvero?
Le persone. No, nel senso, io ti dico, c'è un regista che vuole fare un film ma ha i dubbi su come farlo. Che film è? 8 e mezzo, ma è la realizzazione di 8 e mezzo che ti fa dire cazzo che film.
No, cioè, questa è un punto di vista molto interessante.
Beh sì, ma non è tanto per non spoilerare la trama, no? Perché poi alla fine comunque il cameriere. È più che altro che quella è ormai siamo abituati a cercare di portare la gente al cinema raccontandogli la storia. Ma la storia è una parte, soprattutto con un thriller.
Io ti posso
dire, questa è la storia di un normalissimo poliziotto della volante che si trova negli ultimi giorni della sua esperienza come poliziotto ad accettare di scortare delle persone dall'aeroporto alla persona a cui devono portare della merce. Lui dice: io non trasporto merce rubata, non trasporto droga, non trasporto persone armate, per cui tranquillo, lo pagano 3 volte quello che lo pagherebbero in un mese.
Perché questo sarebbe un secondo lavoro.
Non possono fare un secondo lavoro, però con 1.400 al mese e una famiglia alle spalle, come fai? Soprattutto a Milano. Milano è al centro di questa storia, Milano è un altro personaggio di questa storia. Ed è una Milano come non siamo neanche molto abituati a vedere all'inizio, sai, questo elicottero.
Sì, ma colpito infatti drone. Elicottero e non dronata, proprio perché è girato tutto in pellicola.
Però è raro che un drone ti dia la possibilità di fare un'inquadratura così lunga.
Okay.
È un'inquadratura molto lunga in cui da City Life piano piano vai in questa notte milanese che ti accompagnerà per tutto il film fino a casa, una casa molto normale, piccolo borghese di quest'uomo in cui si sta per festeggiare il suo ultimo.
Che poi quest'uomo appunto si chiama Amore, Franco Amore, Amore di cognome, quindi nel titolo c'è questo anche gioco di parole, doppia chiave di lettura.
Beh, in realtà
insomma.
Esiste veramente, cioè Andrea Di Stefano l'ha trovato un giorno che è andato a vedere una partita di calcetto tra persone, c'era uno che si chiamava Amore di cognome e ha detto: ma io potrei chiamare Franco Amore. E in realtà l'amore per la sua donna, che è una bravissima Linda Caridi, che si chiama Viviana nel film, è una delle ragioni per cui quest'uomo alla fine vuole assolutamente tentare di sopravvivere.
La cosa che dicevo e ti dicevo prima che iniziassimo era, insomma, guardandolo, nonostante sia una storia abbastanza lontana magari da molte persone, però ci si può anche un po' ritrovare, perché come dicevi anche tu, Franco Amore in questo caso è un poliziotto che rispetta la legge, cioè una persona normale, no? In qualche modo, anzi comunque, addirittura uno buono che puoi quasi fare fesso in alcuni momenti.
Ma in cui forse l'onestà ogni tanto come equazione viene considerata un po' come stupidità. Però innanzitutto è uno di quelli che ti potrebbe capitare di incontrare quando vai a rinnovare il passaporto, cioè non il Rambo, contrario, anche un po' sovrappeso, con la moglie che tenta un po' di rimanere giovane, come si veste, si fa i tatuaggi, cioè, tutto sommato anche un po'
ti mette un po' di tenerezza,
quella roba lì, no? Però sì, è assolutamente un uomo comune. La cosa molto bella è che secondo me non bisogna mai sfrugogliare troppo la gente normale. Perché la gente normale, come me, ha delle energie che non sa di avere. E questa è la storia di un uomo che si trova proprio nel posto sbagliato.
In una situazione che forse non era pronto neanche ad affrontare.
È noto per non aver mai sparato un colpo nella sua vita, e quindi anche uno che ha fiducia, come dire, nei rapporti umani.
Certo.
Se ti capita di dover fermare di notte una persona, se riesci a non sparare vuol dire che hai una capacità di parlarci.
Sì, di dialogo, di tutto. Poi l'altra componente è, diciamo, perché questo diciamo questo compito, insomma, le persone a cui fa questa commissione fanno parte, non ho capito se dell'ambiente cinese a livello mafioso,
beh, no, della
un'organizzazione
della comunità cinese in realtà all'inizio, quando lui viene chiamato, deve fare un trasporto di diamanti. Questo trasporto dei diamanti è la provenienza di quei diamanti, non è una cosa che lo riguarda. Mm-hmm. Però questa è una cosa interessante. Cioè, viene sì chiamato dalla comunità cinese, però poi non voglio svelare
nulla,
non sarà solo la comunità cinese ad essere coinvolta, perché poi non c'era nessuna intenzione di dire ecco, loro sono i cattivi.
Sì, sì,
se
sì.
C'è una... Ma fondamentalmente non sai neanche se lui è buono o cattivo. Cioè, sì, sì. Non è l'interesse del film. Una cosa bella che dice Andrea, sono d'accordo, lui non fa film per migliorare la società, lui fa film che possano funzionare dal punto di vista dell'intrattenimento, in cui lui racconta la società come la vede. E questa storia qui è una storia reale,
sì.
Cioè, non è una storia inventata, è una storia molto probabile rispetto a delle cose che abbiamo studiato.
E infatti questo mi ha colpito anche, no? Il fatto che abbiate studiato, cioè nel senso che vai in giro, vai tu stesso anche a parlare con i poliziotti per cercare di capire, insomma, è un modus operandi tuo solito quando affronti un ruolo?
Sì, beh, innanzitutto non sarebbe una mancanza di rispetto enorme, no? Se uno venisse da me dicendo adesso voglio fare l'attore, non sa nulla della mia vita, e probabilmente vedendolo potrei notare le cose che non funzionano, no? Di quella cosa,
certo,
lì. Soprattutto quando hai a che fare con una realtà così importante come quella delle persone che comunque sono lì a difendere la nostra sicurezza, con tutte le eventuali deviazioni del caso, che sono deviazioni che ci sono in qualsiasi ambito e ambiente. Però sì, ma perché poi alla fine la quotidianità delle persone, a seconda di quello che fanno, è materia del mio lavoro. Io mi occupo di come si comportano le persone.
Sì.
Quindi se io non riesco a capire come si comportano e perché si comportano in un certo modo e quali sono le loro logiche. Per esempio nel film c'è questo compagno di lavoro. Ecco, queste sono persone che lavorano per 10-15 anni a fianco allo stesso fratello.
Sì. Cioè,
si crea un rapporto di fratellanza.
Anche con situazioni pericolose, quindi aumenta tutto il rapporto.
Situazioni pericolosissime, per cui sentirsi raccontare da carabinieri, polizia, ex carabinieri, ex poliziotti, magari in una maniera, diciamo, non pubblica, quello che hanno fatto, cosa gli è capitato, ti fa domandare prima di tutto, ma io come avrei reagito nella situazione? Avrei avuto la capacità di saper reagire come ha reagito lui? Per cui ti raccontano di, che ne so, sparatorie all'interno di una gioielleria con ostaggi, in cui in due hanno dovuto far finta di la classica cosa, siete circondati,
sì,
no?
Sì,
però
sì.
L'hanno fatta a 20 anni,
cioè, capisci che è una roba pesante,
e poi ovviamente ti raccontano anche di quanto possano essere incazzati rispetto a quelli che invece possono dare un'immagine corrotta o violenta oppure facinorosa.
Vedi come funziona il tuo interloquire con loro all'inizio? Cioè dici, salve, sono Pierfrancesco Favino, vorrei farle delle domande.
Il primo a fare questo lavoro è stato Andrea Di Stefano,
okay.
Per cui tra l'altro lui in questo è molto accurato e riesce a ottenere la fiducia delle persone. Non è che al primo incontro tu riesci subito ad avere...
Ok, infatti immagino.
Però, è stata la stessa cosa che ho fatto nel Traditore.
Certo.
È stata la stessa cosa che ho fatto per Craxi, la stessa cosa che ho fatto per Pinelli, oppure per un mestiere di cui non sapevo nulla, che magari ho dovuto interpretare, per Acab, stessa cosa. Cioè sono comunque andato lì e cercando di mettere da parte il mio giudizio personale nei confronti delle persone, oppure di quel mestiere in particolare, mi sono domandato, ok, che uomini sono? E che uomo è poi quello che stiamo raccontando noi? Quindi che cosa di quello che mi raccontano loro può rientrare nella vicenda di Franco Amore in questo caso?
E quanto dura di solito questo periodo di studio?
Dipende.
Okay.
Per esempio per Buscetta io mi sono preso 4 mesi. In questo caso qui più o meno 2 mesi e mezzo. Poi mi rimetto a lavorare sulla sceneggiatura, a volte con qualcun altro, lavoro insieme a un coach piuttosto che una persona che mi fa vedere le angolazioni che io non riesco a vedere. Rilavoro col regista, dopo aver fatto questo lavoro vado al regista dicendo, senti, ma questa cosa qua io la intendo così, è giusta, non è giusta? Se facessimo questo, non pensi che daremmo, ti ricordi quando quello ci ha detto quella cosa, magari qui potremmo inserire
mi sembra okay. giusto. Però poi, appunto, sempre a livello collaborativo rispetto al mio ruolo, sì, sì, mi vado sì. a sostituire a quello che poi uno che tra l'altro ha il manico, come in questo caso Andrea, non ha certo bisogno di me perché...
Beh, però comunque, chiaro, immagino che il consiglio, il punto di vista anche no, dell'attore per no, alcuni registi sia importante.
Consiglio no, magari così come capita a me, appunto, certo. lavorare con qualcun altro per avere un punto di vista diverso, magari può essere utile che qualcuno ti faccia vedere una cosa che non hai notato oppure un'altra angolazione di quello che deve andare.
Tra l'altro anche nel caso di Franco Amore, quando lo interpreti cambi il modo di parlare, cambi lì a che cosa ti sei ispirato, perché non riesco a capire, cioè non ha un accento particolare,
no, in realtà è una persona che ho incontrato però negli anni 80, quindi più o meno quando questa persona può essere salito a Milano, perché se tu sei del sud sì. vieni mandato al nord molto spesso, cioè tu non puoi fare nel paese di provenienza da dove viene il poliziotto o il carabiniere, perché potresti avere
per
legami,
conflitti.
Esatto. Negli anni 80 ci fu una grandissima emigrazione di poliziotti dal sud, in particolare dalla Puglia, per cui mi sono immaginato che questo qui fosse uno di quei pugliesi milanesi che tu incontri, i famosi milanesi del tacco, che però sono talmente integrati anche nel loro desiderio di essere considerati milanesi, in cui quella lingua poi è diventata altro, però è ispirato da una persona che ho incontrato veramente e che parlava effettivamente così. Tra l'altro un giorno è venuto sul set, si è messo le cuffie
senza saperlo,
no.
Ah. Ci ha sentito questo,
esatto. però è vero, cioè se tu vieni fermato generalmente le persone del nord hanno dei ruoli più importanti all'interno dell'arma.
Okay.
C'è solo uno famosissimo, è stato nell'antidroga per tanto tempo e ha fatto la notte ed era un'istituzione vera ed era ligure e lombardo.
Okay.
E però per il resto trovi, sai, per fare carriera devi avere comunque un titolo di studio superiore. Se pensi agli anni 80, 90, non erano tanti i ragazzi che dal sud avevano queste possibilità e quindi si spostavano, magari una volta aver fatto il militare si spostavano al nord e volevano stare nella grande città. Però poi la grande città, una città come Milano, ti mette anche di fronte a tutto quello che tu non puoi permetterti.
Certo.
E quindi alla fine sono tanti.
Succedono delle dinamiche come quelle del secondo lavoro, come tante altre cose.
Sì, ma posso dire in realtà... spero che questo film aiuti anche un po' a considerarla questa cosa.
Beh, certo. Metti una lente di ingrandimento su un tema di cui io personalmente, ad esempio, la cosa del secondo lavoro non la sapevo, cioè non pensavo fosse così frequente, nel senso.
Guarda,
necessaria.
Se tu non fai, come dire, lo scatto no? di crescita, tu arrivi dopo 35 anni a guadagnare 1.800 al mese, con famiglia, affitto. E magari vuoi far studiare i tuoi figli fuori,
che su Milano è un po' complicato.
E come Milano, sì, diciamo, sì. Se sei fortunato già 800-900 se ne vanno di chiaro, affitto chiaro. E che ti resta? E in più tu sei chiamato nel momento in cui lavori ad avere una lucidità particolare. Quindi se tu stacchi quel turno di 7-8 ore, considera che se fai straordinari sono pagati 3 euro e mezzo allora vai a fare il doppio lavoro. Quindi se lavori di notte, vai avanti di giorno, 2 ore di sonno e ti rimetti in macchina. E che lucidità
certo.
può avere una persona
che poi
si trova uno che gli spara, che gli mette l'arma davanti, piuttosto che la rapina, piuttosto che la piccola criminalità.
No, quello è...
Per cui secondo me è un pensiero, insomma sicuramente loro te lo dicono, loro ti dicono che buona parte della corruzione dipende anche da come sei fatto tu, ovviamente. La mela marcia c'è, però certo che se ci fosse un po' più di liquidità,
ti verrebbe meno,
probabilmente ti verrebbe meno, ma io penso anche dei professori
sul discorso del girato del film in questo caso, no? C'è pochissimo di digitale, cioè praticamente
nulla, cioè le esplosioni che vedete sono vere, le macchine che vedete sono tutte vere, è girato in pellicola, quindi quel discorso che facevi tu della notte, la girare in pellicola dà una profondità completamente diversa alla luce e soprattutto agli occhi.
Chiaro.
E non ce ne rendiamo tanto conto, però se vai a vedere al cinema questa cosa
C'è una grande differenza, perché quella notte non diventa più una notte solo angosciante, diventa una notte che ti abbraccia e diventa un aspetto dell'animo di questa persona, cioè sta in quell'oscurità.
E a te recitare con un discorso così vero è una cosa che ti è piaciuta? Che, cioè, nel senso, tante volte no, si vedono nei vari, ormai girano video di ogni cosa, si vede che quando qualcuno magari recita col digitale o con la varia CGI, green, col green, eccetera, sono situazioni un po' diverse, no? Invece lì sei tu nel tunnel con la macchina che va a fuoco, con, cioè, penso, sì, che anche per te sia adrenalinica, come sì, situazione.
Ti cadi anche un po' più sotto. Cioè, comunque...
cioè tu hai guidato davvero su quelle strade.
Sì, tra l'altro è una cosa che non avremmo mai potuto fare altrove. Cioè, noi siamo messi in macchina, prima ho fatto il Chuck,
sì, sì.
Io e l'operatore, Chuck, messo via che non si vedesse, via tangenziale e si va e ancora di più le scene in cui io sono a piedi e le macchine sfrecciano.
Sì, perché quelle sono macchine che comunque stavano passando.
Erano macchine anche messe da noi, però erano, erano tantissime. Era una cosa che per un film italiano è molto rara, ma che in America non potresti fare così.
Perché non potresti farlo? Perché te lo impediscono?
Perché le dinamiche di sicurezza del cinema americano te lo impediscono, che è giusto da una parte, certo, ma è giusto quando ti puoi permettere di avere un film che costa 150
milioni
di
dollari. Ora puoi ricostruire tutto,
ora
va bene.
C'è uno sforzo produttivo importante, perché il film comunque costa 10 milioni di euro, la nostra cinematografia è una rarità, però tutti quei soldi sono sullo schermo.
Chiaro, e meritano di essere visti al cinema, in sala, grande tema. Non mi ricordo se ti ho sentito dire, no, quando parlavi dell'andare al cinema, appunto del dare un qualcosa per cui le persone vengono, debbano uscire di casa e andare al cinema in qualche modo.
Sì, senza dubbio. Cioè, se io se c'è un film che esce al cinema, tu vai al cinema e sei deluso da quello che vedi, cioè, a me mi rode il culo.
Certo.
Scusa la
franchezza. Sì, no, beh,
cioè,
è chiaro.
Sia da spettatore che da persona che fa questo mestiere. E adesso io mi sono un po' stancato di dire dovete andare al cinema, che non si deve andare al cinema. La cosa difficile è riuscire in questo momento per me a scavallare quella sfiducia che c'è nei confronti di quello che facciamo noi. Io metto il mio impegno al 100% sempre in quello che faccio. Poi un film non è che tutte le volte riesce come dovrebbe riuscire. Quando succede, vuoi che venga visto così, ma perché è stato fatto? Per esempio, è uno dei pochi film in cui c'è l'atmos, il suono. L'atmos è una, per chi non lo sapesse, è, vuol dire, il passo avanti del Dolby. Per cui la circolarità del suono ti abbraccia in un altro modo. Ed è una spesa farlo. E per cui quando vai lì...
Cioè tu stai vivendo quel tipo di esperienza.
Sai il famoso trailer che quando dice lui fece questo... Sì. Ecco, quella roba lì nasce. E tu quando vedi quella cosa mi dentro e ti fa... è figo! No? C'è la reazione di...
Sì.
Quella cosa lì è questa tecnologia. E abbiamo voluto usarlo... Andrea ha voluto usarlo perché anche un suono, un respiro che ti arriva da, non sai bene da dove, in un thriller.
Sì, è una cosa, come dici tu, hai detto la parola abbracciare un paio di volte, avvolgere, realmente quello che succede.
Sì.
Sei
e nel
dentro.
Film è così, e quando lo vedi in sala, è quella roba là. È come se tu, se a te ti piace la matriciana e la vai a mangiare in un ristorante di un certo tipo, ti muovi da casa, vai a mangiare la matriciana lì. È come se tu dicessi, no, però la matriciana, se io mi prendo questa pillola che sa di matriciana, è la stessa cosa. Allora, ci sono dei film e dei piatti che tu puoi prendere a casa e gustarteli e non noti la differenza. Ma quando c'è una qualità diversa, tu ti muovi per andare a mangiare.
Chiaro.
Ecco, questo secondo me...
Ma secondo te basta a volte la qualità o bisogna anche inventarsi qualcos'altro per portare, per dare un motivo alle persone per andare al cinema oggi, non dico in generale nella storia, oggi?
Bisogna inventarsi un modo anche di parlare. Io penso che le persone... Cioè, io penso che il cinema debba tornare ad essere una cosa figa.
Esatto.
Una cosa cool. Le persone in questo momento hanno voglia di sapere che stanno facendo qualcosa di cool nella loro vita. Non è un termine che amo, però è chiaro che io per assurdo penso ogni tanto che il cinema dovrebbe costare molto di più.
Sì.
Penso che se il biglietto al cinema costasse 30 euro, avremmo molte più persone che ci vogliono andare perché pensano che fa figo.
Non è una cavolata, no, succede niente. Con tante cose questo.
Per niente, però visto che invece il valore di quella cosa lì, giustamente, cioè certo. Invece c'è una cosa molto importante, il cinema è una cosa popolare. E cos'è fico di quella cosa là? Per me fico oggi, e lo so di dire una roba abbastanza, forse un po' da boomer, però è stare lì non sapendo chi c'ho vicino e condividere con quella persona che non so chi è una cosa che sta nella testa di un altro in un luogo che non posseggo.
Mm.
Cioè io se compro una televisione, quella sta ai miei comandi, anzi ai miei telecomandi, per cui quello che vedo lì lo determino io. Ora è vero che anche al cinema è lo spettatore che fa,
sceglie il film,
non solo, ma che lo fa. Cioè prova a stare in una sala in cui c'è una commedia, in cui si ride in quattro, e entra nella stessa sala con 500 persone in cui si ride in 500. Quella commedia è molto più divertente, penserai che fa ridere molto di più, è la stessa commedia, ma è la persona che la cambia. Se stai in una sala in cui fanno tutti insieme, esci e dici madonna ma quanto ha fatto paura, ma non è il film, è che tante persone hanno avuto paura insieme a te. Certo, sullo schermo ci deve essere una cosa per cui valga la pena starci. Mm. E quindi il mio sforzo personale è di partecipare a cose ogni volta diverse per cui valga la pena andarci. Cioè se esci dalla sala e nel film in cui ci sono io vedo che ci sono persone che non sono soddisfatte, mi incazzo con me e mi domando dove ho sbagliato. Perché oggi chiedere questa cosa significa tanto. Però al contempo c'è anche una pigrizia improvvisa.
Mm-mm.
Cioè 2 anni fa non era così. Improvvisamente il cinema è finito nell'ultimo cassetto delle cose che sembra ci interessino. Il teatro no, il teatro, i concerti sono tornati.
Sì, paradossalmente
essere...
il teatro ha anche avuto anche qualcosina in più.
Però perché? Perché le persone vogliono andare a vedere roba dal vivo. Quindi vuol dire che vogliono assistere a una cosa che sanno che non è replicabile. In questo si sottovaluta il fatto che quando il film è fatto in un certo modo, quella cosa non è replicabile a casa. Puoi avere l'home theater più grande del mondo, puoi avere lo schermo più uguale a un IMAX di una grande sala, ma quello che fa la differenza è che tu sei uscito di casa, hai espresso la tua volontà rispetto a vedere una cosa piuttosto che l'altra, hai messo di fronte a quella cosa delle aspettative, hai pagato con i tuoi soldi, quindi ti sei detto chi sei, perché hai anche detto questo è il mio gusto. E se ti ha soddisfatto, te ne torni a casa dicendo io sono più figo. Se non ti ha soddisfatto, ti dici porca miseria, o non mi piace questa roba qua e quindi so un po' di più chi sono, oppure sono incazzato, meno male.
Comunque c'è un'emozione forte.
No, comunque sei tu.
Sì, sì, sì.
Comunque hai l'opportunità di essere tu. Se tu sei di fronte a 700 menu, nei quali poi alla fine probabilmente ti sbatti e dici, senti, ma non mi va più, vabbè, buonanotte. Addirittura lasci fare all'algoritmo. Mm. Algoritmo che poi ti dice, quindi a te piace questa roba qua. E quindi da questo momento in poi a te ti piacerà sempre questa roba qua.
Sì, non ti fa scoprire una cosa nuova.
È un po' come quando ti dicono, ma forse volevi dire... cioè sei un po' trattato come un idiota. Cioè, cercami l'acrograde.
Ma forse volevi dire...
Volevi dire chiave. È vero che volevi dire chiave. Ma non ti giudichiamo, volevi dire chiave. È un po' quella roba lì. Allora, io vedo le cose perché cambino i miei gusti.
Sì.
Ascolto la musica per sentire la musica che non conosco, non la musica che conosco. Voglio andare a scoprire delle cose nuove, diverse. Io sono in evoluzione. Se tu mi tieni all'interno di un algoritmo che decide sempre che io devo essere quello perché tu gli hai detto questo mi piace e stai lì, che evoluzione hai di te stesso?
No, non cambi, non esci da quei binari.
Che bomba.
Niente. No, no, però è verissimo.
Che evoluzione hai di te
questo
stesso.
È, ti dico già, questo è virale, questo va virale. Ma è vero, io poi in realtà sul cinema sono un grande fan anche del prima e del dopo. Cioè a me piace quando prima di entrare al cinema che stai lì, che aspetti che inizi il film, stai nella sala, ti vai a pigliare le cose, poi ti guardi i trailer. A me piace un botto il momento dei trailer al cinema, quindi quelli che vengono...
Questo lo voglio vedere.
Ma che proprio mi gasa tanto. Mi spiace un po' adesso, però capisco che ci sono ti dico, inizia il film, ci sono 30 minuti di pubblicità e poi i trailer. Però capisco, nel fantastico mondo dell'industria, che servono anche quelli. Me li guardo, mi guardo i trailer, mi guardo il film, e poi dopo, quando esco, il commento. Cioè sono lì con le persone, magari con cui sono andato, ma anche altre, che ti scambi due battute su quello che hai visto, restiamo fuori nel parcheggio a dire due cose.
Fatto adesso una proiezione a Berlino, 2000 persone.
Ok.
È fuori concorso perché è un film di intrattenimento, cioè a Berlino di solito no, ci sono dei film in cui non so, il protagonista è un coniglio e che ha un problema
che è una...
razziale.
Esatto, sì, no? Sì, sì.
E, con tutto il rispetto.
Per i conigli, salutiamo tutti i conigli che sì, ci stanno esatto, seguendo.
Anche per Berlino.
Beh, chiaro, chiaro.
Però 2000 persone, alla fine del film, vedendoli uscire, stavano là tutti un po', a parte con sta roba della tensione, perché tu sentivi proprio i peli del collo,
sì.
Cioè vedevi la gente, io avendo visto il film mi guardavo un po' intorno, no? E vedevi piano piano le teste così, e avere davanti 2000 teste,
sì, sì, sì.
Sentire quel respiro là era una figata pazzesca. E poi usciti vedevi che si scambiavano, no? Tutte queste opinioni, okay. Sul fatto che però visto in una
bella
sala meravigliosa,
sì, sì,
ma sì,
sì.
Sì.
No, ma fine,
però sono d'accordo
figata.
Con te, cioè io comunque non so, però io appartengo a una generazione,
no, chiaro, le nuove generazioni a me sembra che abbiano, perché poi vabbè, poi c'è tutto un altro tema, i blockbuster, i film americani, gli Avengers eccetera, però la forza di alcuni film secondo me è proprio quella di sentirti parte di qualcosa, per cui tu partecipi alla visione del film come se partecipassi a un rito collettivo con delle persone.
Dai, questo genere di film nasce, cioè io ti potrei dire che cosa fa Franco Amore una volta che ha superato la prima schermata.
In che senso?
Nel senso che, voglio dire, il principio di Assassin's Creed,
certo,
è il principio di questo film. Come fa? Dove sta il mostro?
Okay.
Come fa adesso a farcela? Che pulsante deve
sì,
deve
sì, 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 chiaro, chiaro.
Cioè,
è quello.
Quella storia lì nasce prima.
Certo.
Cioè, io molto spesso vado a fare gli incontri nelle scuole.
Sì.
Premesso che lo voglio dire prima, io non ho nei confronti dei giovani l'atteggiamento di voi non sapete come si stava meglio prima, perché
okay.
È una cazzata.
Chiaro,
è
chiaro.
Proprio una cazzata, non è vero. Loro hanno molte più cose a disposizione di noi. Sono molto più svegli di quanto non fossi io alla loro età. E io lavoro con i giovani, faccio ciò, dirigo una scuola
sì,
gratuita,
anzi,
a Firenze, per cui il mio intento è solo dar loro voce, per cui imparo un botto da mia figlia piuttosto che non dai ragazzi che sono a scuola, per cui non ho un giudizio nei confronti di quello che, non posso permettermi di dire quello che dovrebbero fare, però io vedo che quando tu dai loro voce, alla fine vengono fuori delle cose meravigliose. Allora, molto spesso io faccio gli incontri nelle scuole, no? Arriva Fabino, beh dai, abbiamo fatto sega oggi, ma dai, non andiamo a scuola, cioè, ma il maestro si attacca la pippa sul cinema, palle.
No, non credo che sia proprio questo il...
Lascia,
ah sì?
Ma giusto, cioè arriva il vecchio. metto là, la prima cosa che faccio è, chi gioca a questo. E vedi che fanno, mo che bolle questo nel mondo mio.
Ah, sì, yeah.
Poi piano piano timidamente alzano la mano e allora iniziamo ci occupiamo di come è fatto quel videogioco, cioè qual è la storia, questo aspetta un attimo, secondo te chi l'ha inventato? EA Sports? No, aspetta, no. Chi l'ha inventato? O vanno là? No, dico, stai parlando proprio di quello che l'ha scritto?
L'ha scritto,
andiamo a vedere insieme, l'ha scritto questo, Allora, sai che questo viene pagato di più che uno sceneggiatore al cinema? Sì. Ma da dove l'ha presa st'idea? Piano piano, tu, torni a Omero. E dici, pensa un po'. C'è uno che parte, va in guerra, la vince pure. E poi c'è un problema, deve tornare a casa. Come fa? Chi deve sconfiggere per tornare a casa? Primo capitolo. Boom. Certo, mi dirai, non è scritto facile però se tu non ti metti in quel mondo con passione e non capisci che le chiavi di quella passione in realtà sono chiavi condivise da noi anche,
certo,
e non gli fai vedere dal loro punto di vista
Sì, devi andare a prenderlo su una cosa che...
Ma perché dovrebbero essere appassionati di ragazzi seduti, basta? Sì, per quale motivo?
Sì, certo.
Per quale motivo? Cioè, fagli fare la pagina Instagram della Monaca di Monza. No?
Sì, devi trovare un linguaggio nuovo per raccontare una cosa che invece esiste da tanto quello. Tempo.
È narrazione.
Certo, anche certo. Quello,
cioè, per assurdo, cioè, la generazione che più usa il video è la generazione che più rifiuta il cinema. È assurdo.
È vero, sì, è assurdo, è un paradosso.
Ma nessuno gli insegna che quello che si chiama l'establishing shot c'era una volta.
Però per forza di cose si tornerà comunque anche a quel tipo di narrazione. Cioè,
guarda, secondo me lo faranno loro. Sì, senza sì, che di, lo senza, diciamo senza, noi. Senza. Così come sono tornati i vinili e sì, così sì, come sì. È figo sentire Kate Bush perché sta dentro Stranger Things, che è una roba che sentivo io, ci sarà un momento in cui diranno, forse, quando non ce lo chiedono questi... Sì.
Mi arriverà in automatico, ci vado.
Ho scoperto Bertolucci, capito? Vedi,
boom, sì. Che farà figo dire che hai scoperto Bertolucci.
Ma perché non faceva figo? Sì, sì. Io mi ricordo che andavo al cinema per partecipare alle discussioni familiari con gli amici dei miei che parlavano del film. Io ho potuto andare al cinema.
Qual è il film che ti ha non sconvolto l'esistenza, però che ti ha fatto innamorare e dire io voglio fare questo lavoro qua?
E tanti.
Tanti,
Tanti. No, io sono nato convinto che avrei fatto il comico.
Sì?
Sì, ancora oggi sono convinto che in realtà io sono...
Tu sei un comico in un corpo, davvero?
Sì, sono un comico nel corpo di un camionista. No, sì.
E da realtà, perché? Perché,
perché io da piccolo sono cresciuto con Totò. Il primo film che ho visto, non con i miei genitori, ma accompagnato da mia sorella, è stato Ricomincio da tre di Massimo Troisi. Ok. E me lo sono ricordato adesso perché c'è fuori al cinema un documentario di Mario Martone e mi sono ricordato che è stato il primo film che ho visto. Dopodiché, crescendo, ho iniziato veramente a vedere 3-4 film. Cioè io quando facevo sega a scuola andavo al cinema e, oppure con lo Zainetto andavo al Festival di Venezia, ma a 17 anni, 16 anni vedevo 3 film al giorno. Perché non c'è un film che mi ha segnato in totale, ci sono stati dei film che ho iniziato a capire piano piano e poi ho incontrato un insegnante a scuola di inglese che mi ha fatto capire che il cinema non era solo quel bel intrattenimento che io di cui godevo, ma che poteva essere una cosa che diceva chi ero. Che un'inquadratura non era solo un'inquadratura, che una battuta non era solo una battuta e che attraverso quella cosa la persona che mi stava raccontando quella storia mi stava facendo vedere il suo modo di vedere la vita. E quella cosa lì mi ha affascinato enormemente. E poi il sogno, il divertimento, cioè comunque...
Cioè questa cosa che puoi essere anche un'altra persona, non è una figata incredibile.
Totalmente.
Cioè poi tu hai fatto veramente ruoli...
Ma può essere
ruoli
anche una cosa inanimata, cioè gli attori venivano sepolti in terra non consacrata.
Perché non erano... Perché erano in mezzo.
Perché erano in grado di rappresentare ciò che non si doveva rappresentare.
Ok.
Cioè se io posso essere un elefante, io posso arrivare a credere di essere un elefante. Poi le mie fattezze non sono esattamente quelle, ma se tu mi guardi... tu puoi avere la sensazione che io sia un elefante. Per quello io in questo momento, in questa cultura woke così, in cui si dice tu puoi fare questo solo se sei questo, solo se sei questo, solo se sei questo, solo se sei questo, c'ho un po' di difficoltà. Gli attori non hanno sesso, non hanno religione, non hanno etnia. Io posso imparare a recitare guardando un'attrice, di un'etnia diversa dalla mia, di gusti sessuali completamente diversi. Io credo che gli attori non abbiano sesso. Non abbiano nazionalità, non abbiano lingua. Io posso godere un film coreano in coreano e non sto facendo la cosa di la corazzata potrione,
certo,
una cagata pazzesca. Sto dicendo che è un linguaggio oggettivamente e obiettivamente internazionale, già di suo.
Chiaro.
Rinchiuderlo non credo che faccia bene al cinema. Dopodiché è chiaro che alcune minoranze vanno protette e attraverso anche questo ragionamento si sta mettendo giustamente l'accento su alcune cose, però attenzione al contrario perché può diventare censura.
C'è una cosa che ti ho sentito dire recentemente che mi ha colpito molto, perché in qualche modo tu credo che sia, a parte che per me sei il numero uno in Italia a fare questo mestiere, però c'è anche, sei anche quello che a livello internazionale ha una certa popolarità e comunque in grado di fare tante cose anche nel cinema internazionale, molte le hai fatte. E
non ti sono solo, eh?
No, non sei solo. No. Beh, adesso anche mi vengono in mente, anche Borghi, eccetera.
Beh, Borghi, però, Marinelli, Riccardo, sì. Scamarcio sta girando tantissime cose. Non solo noi, Giannini ha girato tantissime cose. Matilda De Angelis ha girato Sabrina Impacciatore. Cioè, il problema, sì, è questo: che se non ci vengono date le opportunità,
è quello. Infatti, una cosa che ti avevo sentito dire era proprio questa, cioè, e su cui non avevo mai riflettuto effettivamente. Cioè, il cinema americano, Hollywood, fa il film sugli italiani e viene interpretato da attori americani che fanno gli italiani. Gucci, sparo uno a caso. Però all'attore italiano mai gli farebbero fare il ruolo dell'americano. Tu dicevi, mai farebbero fare Kennedy. Avevi detto una cosa di questo genere, no? E io non sapevo che quando il cinema americano viene a fare un film in Italia anche delle agevolazioni. L'ho sentito, l'ho letto recentemente. Quindi tu dici, ci dovrebbe essere una regolamentazione, un qualcosa per cui ci possa essere anche per noi una possibilità in più da quel punto di vista, perché adesso si mettono tanti puntini sulle i, come dicevi prima, giustamente su alcune minoranze che vanno protette e quant'altro, adesso anche sul doppiaggio, insomma, ce ne sono tante, no? Adesso di regole, però su questa cosa qui magari invece non c'è.
No, ma soprattutto sulle nazionalità, cioè tu non vedresti mai in questo momento un messicano fare uno spagnolo,
certo, cioè, già figurati,
comunque la lingua nelle sue differenze è una lingua comune, fatti salvi le lingue anglofone, quindi australiani, neozelandesi, inglesi, americani, in cui comunque questa è abitudine, abbiamo inglesi che fanno gli americani che fanno gli inglesi,
sì, e alcuni non se ne accorgono, cioè noi in Italia
con l'accento, e quindi siamo rimasti l'ultimo paese in cui questa cosa qui non è un problema. Ora, quel 40% di sgravio fiscale non c'è solo per le produzioni, okay, americane, cioè il tax credit, che è una dinamica per un investimento produttivo industriale importante per il settore, per cui non si sta dicendo non toccate quella cosa lì.
Anzi, no.
Si sta dicendo però che come fa Riccardo Scamarcio, Luca Marinelli o il giovane attore di 20 anni che ancora non conosciamo, avere un'opportunità fuori se il ruolo da italiano che dovrebbe avere la libertà di girare nel suo paese, poi anche lì in inglese e a lei, va, sì, bene. Come fa quella ragazzo lì, quella faccia lì, a riuscire ad andare fuori da lì, dai confini, se poi invece dobbiamo prendere il 20enne americano già noto, perché così lo vendono? È chiaro che rimarremo sempre una piccola realtà. Ti dico, io non sono d'accordo in generale su questa cosa. Adesso a Berlino c'era un film su Golda Meir interpretato da Helen Mirren che non è ebrea, e questa cosa ha generato un grande caso, no? Ma come facciamo noi se le nostre storie non vengono rappresentate da noi culturalmente a poter portare la nostra storia, la nostra vita fuori,
anche come credibilità.
Perché poi alla fine tu vedi, ripeto, stiamo parlando di attori straordinari, io non è che ce l'ho, certo, con Adam Driver o con Al Pacino, però sono un po' stanco di vedere queste persone che entrano nei bar facendo a cappuccino, Mario, cioè io non parlo inglese così, è un cliché anni 50 dell'italo-americano del New Jersey che viene riproposto
sempre,
tutte le volte,
sempre,
di cui io sono personalmente molto stanco. E soprattutto, se queste sono le regole, ripeto, le condivido fino a un certo punto, se queste sono le regole, perché siamo gli unici esclusi? Non lo capisco. Si viene in Italia per questo 40% di tax credit. Se domani questa cosa la fa la Svizzera, vanno tutti in Svizzera, eh? Però sarà complicato che un attore americano faccia uno svizzero. Adesso c'è una produzione importante sul Napoleone, cioè Joaquin Phoenix che sta facendo Napoleone, è una produzione inglese, non si gira in Francia, con un regista inglese, che guarda caso lo stesso che fa Gucci, ma in Francia storcono il naso. Cioè, difficilmente la Francia avrebbe dato danari suoi, sì, per girarlo lì, perché i francesi hanno detto no. Ma in questo momento c'è un film che sta vincendo qualsiasi premio, che è niente di nuovo sul fronte occidentale, film tedesco interpretato da bravissimi attori tedeschi in tedesco, prodotto da Netflix, che sta, sì, spaccando. non è in inglese, è una storia tratta da un romanzo tedesco e giustamente viene fatta dai tedeschi e ce lo vediamo. E il tedesco è parlato meno dell'italiano nel mondo, sì.
No, direi, è anche quello che ti fa un po' più effetto.
Ora so già che c'è qualcuno che sta dicendo: ma Favino va a fare pure quei ruoli là. Allora, io faccio parte di un gruppo di persone che si sono messe insieme durante la pandemia, che si chiama Unita, sono più di 1500 attori,
okay,
che hanno deciso di usare le facce più conosciute a tutela di le facce, certo.
Beh, ma si sente che tu, cioè, tu stai parlando a nome di tutto il movimento, però, non, sai, non tuo.
Ma già all'interno del movimento c'è qualcuno che può aver pensato, sì, che ho detto io. Però sì, sì.
Beh, come la vivi questa cosa che effettivamente ogni tanto si fa la battuta? Beh, tutto era partito dalla famosa scena di Boris, in cui tutti i ruoli li fa Favino, eccetera. Tu come la vivi questo tipo di battuta?
Anche lì c'è un'altra cosa, cioè, se un film esce in sala e dopo 20 giorni è sulla piattaforma, io anche se faccio 3 film, tu hai la sensazione che faccio 3 film contemporaneamente.
Beh, è vero.
Allora, negli altri paesi ci sono 180 giorni di finestra, si chiama.
Prima, è rimasta sempre 180 giorni anche adesso?
Addirittura in Francia di più. Cioè, non può uscire un film in sala e averlo sulla piattaforma dopo 20 minuti. Ci sono dei film che possono essere tranquillamente solo per la piattaforma.
Sì, ci sono i nativi.
No, va benissimo. Io le uscite di 3 giorni per andare poi sulla,
che adesso vedo che è una cosa che si sta facendo spesso. 3 giorni, sei al cinema quella settimana lì e poi dopo. E quindi uno perché dice vado al cinema quella settimana lì?
Non solo, ma il rischio quindi è che anche il film che non lo fa, tu pensi ma perché devo andare al cinema? Tanto mi arrivo a casa fra un attimo.
Certo.
E quindi tutto il discorso abbiamo fatto prima, bello, sì, sì, se ne va perde a farsi benedire, perché la gente dice vabbè, ma io sono tanto bene, poi posso pure andare a fare pipì a magna. Cioè,
certo, certo.
E per cui ti dico, per esempio, Nostalgia è un film che è uscito a Cannes a maggio e è uscito sulla piattaforma,
certo. Dopo, tu in contemporanea segui un altro
film che è uscito a novembre, quindi a 6 mesi di distanza, te lo trovi insieme.
Certo, e quindi è quella
eccolo
sensazione.
Eccolo là che Favino sta sempre in mezzo. Sì. Considera che gli attori che noi consideriamo straordinari facevano 4-5 film l'anno e stavano in sala 3 anni. C'era la prima, la seconda, la terza, la quarta visione.
Mazza.
Non c'era questo problema. È vero che si rischia così non solo di non proteggere il prodotto, ma di non proteggere anche gli artisti. Quindi io credo che se ci fosse... Poi insomma, guarda intorno, non è che escono tanti film adesso al cinema.
No.
Escono molti meno di prima e stanno più a lungo, perché visto che c'è evidentemente quindi una saturazione, non è che non c'è materiale per le piattaforme,
no, ce n'è, ci sono troppi contenuti adesso, è impossibile starci dietro. Ma
quella saturazione là distingue.
E tu in un anno quanti film fai mediamente? Dipende. Ci sono degli anni che vai in un modo, degli
sono anni che faccio uno, anni che ne faccio due, anni molto eccezionali in cui magari mi capita di farne 3. Però mi faccio sempre la domanda: ma quando escono? E quindi?
Cioè, per non anche essere sovraesposto.
Ogni tanto dico: ma che oddio, c'è un film ancora con me. Capito?
Però allora, la roba bella anche prima, no? Insomma, quando mi raccontavi il mondo della polizia, cioè tu facendo l'attore e per i ruoli che hai fatto tu e per il tipo di approccio, cioè sai un botto di cose, cioè hai scoperto mille mondi.
Una figata.
Qual è stato il più difficile forse in cui ti sei addentrato per cercare di capire le dinamiche?
No, il più ramificato, okay, è stato sicuramente Buscetta. Però anche Pinelli, cioè io ho fatto Pinelli che è per chi non lo sapesse, un anarchico morto, suicidato, alcuni dicono, altri no,
okay,
per la strage di Bologna del 1969, il romanzo di una strage di Marco Tullio Giordano. E quella è una pagina di storia che è ancora oscura, c'è stato un processo, c'è stata una decisione, tutto quanto, però anche lì, quando ti scontri con quelle realtà lì, ma perfino con appunto Amamet, Craxi...
Ma su Craxi tipo a un certo punto non ti hai mai pensato, no, io questa roba qua non ce la faccio, cioè diventare... Cioè Craxi è impressionante la metamorfosi che hai avuto tu, cioè...
La prima cosa che ho pensato è che cacchio c'entro io.
Ok.
Cioè quando me l'hanno proposto ho detto, ma io? Ma perché? Però poi sai, i registi sanno anche questa cosa qui di saper vedere cose che tu non vedi di te. E lì è iniziato questo percorso, è stato molto faticoso, fisicamente in particolare, che comunque 5 ore di trucco,
un'ora e mezza di strucco, 8 ore di set in mezzo, cioè ho lavorato 16-17 ore al giorno. E felice di farlo, però dopo un po', meno male che c'avevo la maschera.
Diventa, no. Anche lì il trucco poi era pesante, cioè, quante ore durava il trucco?
5 ore.
5 ore di trucco.
5 ore, quindi mi hai chiesto a che ora ti venivano. A volte c'avevo la convocazione a 1 di notte e per iniziare a girare alle 6:30, no? E poi c'era 1 ora e mezza dopo per struccare, che erano 11 pezzi di trucco. E, però anche lì, io poi venivo da aver fatto Buscetta e c'erano delle strane cose della nostra storia che si incrociavano, cioè comunque il processo Pecorelli ad Andreotti, che era ministro degli esteri quando Craxi era primo ministro, insomma degli intrecci interessanti. A me poi piace la storia, piace la storia contemporanea, quindi ecco, quando ho finito di girare Buscetta ho avuto, mi è dispiaciuto perché avrei voluto continuare a indagare proprio, perché quelle diventano proprio delle indagini.
E beh, cavolo, se ti vai a informare poi così tanto. Sì, che è quella che non si vede, nel senso, cioè si vede il frutto nel tuo ruolo.
Ne vedi
tuo...
la profondità, certo. Però è la parte più figa in assoluto. Cioè io quando posso andare, adesso devo fare sto film su quello, ah che figo, ma posso
studiare. Te lo studi, libri,
scopri cose che mai... No, le persone, vai a rompere le palle alle persone.
Certo.
Cioè io quando ho fatto Buscetta ho parlato sia con i servizi segreti che con i mafiosi, con gli avvocati. Sono andato a risentire tutte le
registrazioni.
Ma anche a leggere gli atti processuali. Ho incontrato giudici, grandi esperti di mafia, ho letto libri tedeschi, che ne so. Cioè,
sì.
È quella roba d'approfondimento che magari mi fa passare per secchione, però che io godo.
Però credo che faccia fare anche la differenza. Poi invece... per il tuo ruolo anche molto immersivo, cioè per il tuo modo di interpretare in modo immersivo, poi non ti resta, è vera quella cosa che poi qualcosa comunque ti resta dentro, cioè tu riesci a chiudere con un ruolo e andare in un altro, o rimani comunque un po' assorbito da quella persona, da quel, cioè ti resta qualcosa?
Io non me ne rendo conto, di solito mia moglie me lo dice,
sì.
E io a lei... E per esempio mia moglie ha fatto una serie dalle fate ignoranti,
ah, certo.
Di ospiti, in cui lei era la compagna di Ambra.
Ah sì, sì, lei, certo.
E io l'ho vista piano piano trasformare il suo modo di camminarsi, di camminare, di gestire le cose in casa, il modo in cui mi guardava, il piglio.
Sì.
Ma lei non è che lo faceva apposta, non è che si sedeva davanti a me facendolo o sedersi in un modo piuttosto che in un altro. E la stessa cosa la fa lei con me, okay. Per cui...
si accorge che delle volte...
Di solito è quasi sempre dopo una litigata.
Coincidenze.
No, mi chiede, ma è uno stronzo questo? Ma perché? No, perché stai lavorando molto bene. Però insomma, ecco, non ho costretto le mie figlie a vivere in un bunker.
Ecco, dai, beh, diciamo che su quello c'è stata una netta scissione. Con...
abbiamo fatto Call My Agent.
Chiaro.
Abbiamo bello. Riso di questo attraverso quella cosa lì. Però insomma, non te ne rendi tanto conto. Ogni tanto, per esempio, io ho finito di fare Il Traditore, ho iniziato a fare uno spettacolo teatrale e durante le prove mi tornavo in questo modo.
Ah, sì.
Cioè, avevo ogni tanto la sensazione
che se chiudo gli occhi ho proprio il film,
che ci fosse qualche cosa che ancora mi ricordava.
Ma sai, cioè, anche questo, il fatto del cambiare così tanto la voce, la lingua, anche nel film quello dei moschettieri, cioè che lì cazzo è inventato, sì, quasi un modo nuovo di parlare, cioè riuscire a mantenerlo per tutto il film, per ogni cosa staccata, cioè cacchio.
No, è divertentissimo.
Però che è di una difficoltà.
Ma io, cioè, ci sono nato così.
Sì.
Sono nato scimmia proprio. Come anche si vede. Cioè, però, no, è una cosa. Ma sempre interessato. Io sono. Ho letto anche che ci sono delle intelligenze diverse, no? E una di queste è quella uditiva. E io ho le orecchie intelligenti, ho capito,
cioè,
ho capito che ho le orecchie, cioè il senso dell'udito è un senso molto sviluppato. Però se ci pensi, se io chiudo gli occhi, chiudo tutte le luci in questo momento e tu parli, e diciamo che la trasmissione inizia così, luci spente, non si vede niente e tu dici semplicemente questo, ciao a tutti, sono io. E la gente sa che sei tu. Cioè ci sono
tre cose assolutamente distintive di un essere umano: l'impronta, l'occhio e la voce. E noi la diamo per scontata, cioè, al citofono quando fai, chi è? Io, e ti aprono, hai detto i e o e ti aprono.
È vero.
E se ti dice io un'altra persona, scusa, chi
però
è?
Sì, lo capisci,
chi è? Io, ed è subito riconoscibile, è un'emanazione della tua, adesso
è vero,
personalità, come non ce n'è un'altra. Cioè io da distanza non posso riconoscere gli occhi di una persona.
No, no.
Però se quella persona mi chiama, io so dov'è.
Sì, e ti fa anche... È anche un mezzo, diciamo, di teletrasporto la voce. Ti fa andare anche da altre parti.
Totalmente.
Quindi con una roba...
E poi in più la nostra realtà quotidiana... Cioè se tu esci per strada e vai al bar...
Sì.
Trovami un milanese che parla milanese.
No, beh... No? No? Sì, sì,
trovami
tutto...
un romano che parla romano. Cioè, quella roba è storia.
Sì, sì. Poi c'è dietro un mondo.
Ti potrei attaccare una pipa che, come vedi, no, sono capace di fare.
No, no, beh, ma è molto interessante.
Però, insomma, è anche un problema storico. Chiaro. Per noi.
Beh, sì, sì. Beh, tu su quello, insomma, grandi esplorazioni. Tu credevi che, che la tua carriera, quando hai iniziato, sarebbe arrivato a questi livelli? Cioè...
Io ho una grande ambizione su come lo faccio.
Okay.
Cioè, penso che questo sia un mestiere che si può fare in maniera inarrivabile, onestamente. Però non l'ho fatto pensando che c'erano tutte queste cose di mezzo. Cioè, anche il successo.
Certo.
O il trattamento economico. Cioè,
è una conseguenza.
Ma che non avevo considerato. Cioè, non ho iniziato a fare questo mestiere dicendo voglio fare l'attore di successo e ben pagato. No, io volevo recitare. E ancora oggi è quella cosa.
Chiaro.
Cioè, quello che c'è intorno un po'... ti può affaticare. E certo, lo dico da un punto di vista di totale e assoluto privilegio, quindi non voglio essere assolutamente ipocrita, però penso anche che un attore dovrebbe veramente parlare solo attraverso il suo mestiere. Quando lo spieghi, è come, cioè, come fai a spiegare una canzone?
Però trovo molto, tipo, quello che hai raccontato fino adesso è di un interessante incredibile, però cioè perché, capire che cosa ci può essere,
perché è l'aneddoto, no?
Sì, sì, è l'aneddoto, ma è anche il punto, cioè adesso nella chiacchierata adesso hai tirato fuori due o tre punti diversi dove già anche io magari non avevo, a cui non avevo pensato, magari chi ci ascolta, questa è una roba incredibile, questo tipo di scambio.
Penso, per esempio, ogni tanto mi sono detto ma io dovrei fare una cosa come questa che fa cazzo e chiamare i miei colleghi,
cavolo,
ma non solo attori. Della fotografia,
sì, 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 anche gli altri ruoli.
Dice, senti, mi dici che vuol dire mettere le luci?
Ma guarda che sarebbe una, cioè, devi, so che c'è un miliardo di robe, cioè, tra un film là e gli altri dovresti provarlo.
Però,
ma
è super interessante. Magari è proprio questo che poi magari ti spinge a tornare al cinema.
Chiaro, perché scoprire che cosa c'è dietro. Poi è un grande momento adesso per raccontare cose. Mi impressiona che quando ti sei seduto qua, prima che partissimo, hai una grande passione verso anche la tecnologia che c'è dietro al cinema, no? Mi dicevi, guarda, io ti potrei dire già anche che telecamere sono queste, le luci, la marca, le cose.
Sì, poi queste non sono macchine da cinema.
No,
però
no,
so dire che modello sono, che lenti stai usando.
A maggior ragione,
che
insomma.
Inquadratura è quella, che inquadratura è quella, che inquadratura è quella e che tipo di luci sono queste.
Quindi...
Però non è dovuto,
è una tua passione.
Quello. Sì, cioè c'è chi investe in macchine di lusso, certo. Io invece come un cretino ogni tanto mi compro un LED.
Però prima hai citato i tuoi colleghi, qual è il rapporto tra i colleghi, tra gli attori italiani? Cioè...
Mi piacerebbe fosse un po' più collaborativo su alcune cose, proprio di sistema. Detto questo, per la prima volta nella storia, 1500 anime
si sono
messe insieme per tutelare i diritti di una categoria che passa per essere una categoria privilegiata. Allora, noi non abbiamo un contratto con collettivo nazionale, cioè non abbiamo mai avuto. Il mondo degli attori non ha un minimo sindacale, non ha regole. Un ragazzo che inizia, piuttosto che un attore di 60, 70 anni o 75 anni, molto spesso si deve pagare da solo l'andare sul set, col rischio che possano decidere anche dopo una settimana di lavoro di mandarlo via.
Senza nessun tipo di ripercussione?
Nessuna. Infatti noi questa guerra, lotto, guerra, questa giusta battaglia la stiamo facendo insieme ai sindacati di categoria, ma non riguarda mica solo noi, gli stuntmen, cioè gente che... di professione va là col rischio che si faccia male regolarmente, tutte le maestranze, quel discorso che facevo prima sugli attori italiani riguarda anche le maestranze, cioè da contratto oggi è molto difficile che uno scenografo, e non un assistente scenografo, ma uno scenografo che in Italia ha fatto magari 10 film venga chiamato per fare lo scenografo, cioè per costruire le scene su un film americano, perché loro, come loro regole,
tutelano i loro,
tutelano loro. Che neanche il primo assistente, che ovviamente probabilmente in questo momento deve appartenere a una minoranza, così che alla produzione non si possa dire ah tu sei discriminatorio. E quindi il buon scenografo italiano va a fare il terzo ruolo, pagato come un terzo ruolo, quando è abituato a essere pagato in un altro modo, e così tutte le categorie. Per cui non è a tutela solo del bel faccione di Pierfrancesco Ferrini,
no, è di tutto
Però insomma con i colleghi ho un rapporto bello. Io personalmente detesto la locuzione a rubare la scena, perché non sono mai stato uno che pensa che la scena sia mia. In questo film, per esempio, c'è una Linda Caridi straordinaria, Antonio Gerardi è bravissimo, Francesco Di Leva è bravissimo, cioè non sono uno che pensa che deve essere lui al centro e il resto deve essere così.
Chiaro. No, no, beh, si percepisce. Anche quando, insomma, ti è capitato di ascoltarti in altre presentazioni, hai sempre una parola ottima quando c'è occasione di parlare dei tuoi colleghi.
Ma poi, insomma, se andate a vedere il film oggettivamente, sì, vedete, sì, no? Però, e poi, insomma, ci sono dei colleghi con cui sono cresciuto insieme. Cioè, devo dire che ho avuto la fortuna anche di appartenere ad una generazione ricca da questo punto di vista, di facce, di passione. La generazione
è bello vedere che alcuni di voi sono amici da tanto tempo, cioè guarda, ritirare fuori delle foto del passato.
L'altro ieri mi è arrivata a Berlino la foto di uno scenografo che si chiama Paki Meduri, dove c'eravamo io, Valerio Mastandrea, Giovanna Salvatori, che adesso lavora nel mondo della musica, Paki e altri. Tutti quanti noi, che ci conosciamo da quando avevamo 20 anni, abbiamo fatto un percorso diverso, ma comunque ci avevamo quel sogno a 20 anni ed è successo che siamo riusciti a realizzarlo.
Questo è figo, cioè è di ispirazione veramente per un sacco di gente.
È fighissimo. Però ti dico, per esempio, noi non avevamo l'opportunità di fare la cosa che stai facendo qua. Cioè tu qui dici, io ho una cantina, metto su una roba. Certo, butto lì qualche soldo, tiro su una cosa e qualcuno la può vedere. Noi no.
Chiaro, era diverso.
Proprio completamente. Quindi in realtà i mezzi sono di più, cioè molto più leggero.
Sì, da quel punto di vista, no? Sì.
E, per cui secondo me poi, cioè, noi ci abbiamo avuto anche la tigna, cioè la testardaggine.
Chiaro.
Però è vero che siamo appartenuti, avevamo 20 anni... 25 anni nel
c'è un film che secondo te è stato, che fa un po' da spartiacque, cioè che ti ha fatto un po' fare uno switch, un paio di situazioni, a te personalmente?
Come spettatore o
come carriera tua? Cioè c'è stato un paio di film...
Credo che ho avuto la fortuna di essere all'interno dell'Ultimo Bacio, che quello è stato un film importante, e di aver avuto sicuramente la fortuna di essere dentro il Romanzo Criminale,
Certo.
Che è stato un altro film, un po' come questo, quando abbiamo fatto il Romanzo Criminale nessuno diceva ma quel genere di film non funziona in Italia.
Sì, era partito...
Boom. E tra l'altro andammo a Berlino in quell'occasione. E da lì serie, cioè la prima serie italiana di un certo tipo è stata Romanzo Criminale. Sì. Per cui quando dicevo prima mi auguro che possa essere un detonatore...
Peraltro, certo.
Sì, penso questo. E poi sicuramente... ci sono stati diversi titoli, ho fatto tutto piano.
Okay.
E poi la verità è che secondo me il vero detonatore è stato Sanremo.
Davvero?
Ma certo.
Sì?
Ma sì.
Beh, è stato un successo incredibile.
Sì.
Anche il vederti in un ruolo diverso, in qualche modo.
Che è quello
modo.
Che normalmente facevo nelle cene degli amici, e adesso l'ho fatto di fronte alle persone.
Perché comunque tu sei arrivato a Sanremo già con un successo, cioè già eri Pierfrancesco Favino.
Sì, però ero Pierfrancesco Favino, per carità, sì, bravo attore, un po' noioso, fai film noiosi. Cioè,
no, addirittura.
Beh, qualcosa sì, qualcuno sì, oppure sai, tu sei conosciuto in un modo a seconda del film preferito,
certo,
di quella persona.
Chiaro,
c'è gente
vero.
Che mi dice tu sei un attore comico straordinario, c'è gente che dice no, il traditore top.
Sì, no? Sì, sì,
e c'è gente che invece mi vuole vedere sempre D'Artagnan e va benissimo.
Sì,
no?
Sì.
Però quella cosa lì, secondo me, ha dato l'impressione di chi sono io come persona. E se tu pensi a grandi attori di una volta, tu avevi una sensazione di parentela con Mastroianni, con Gassman, con Manfredi, cioè ti appartenevano a qualcosa di te. Perché ti erano entrati in casa come se fossero dei parenti. E quella cosa lì, quel legame lì, credo che lo faccia oggi solo la televisione. Però non l'ho fatto recentemente.
No, no, ti è successo. Beh, lì però hai spaccato perché hai fatto tutta una serie di cose che sono state belle. Che hanno... no, ma anche le cose off stage. Mi ricordo la roba con Frude De Giacca, sì, che fu divertentissima. Sì. Altre situazioni, sia sul palco che non il monologo, che invece... Qual è stata la cosa più difficile per te di quell'esperienza?
Beh, stare dietro...
Perché tu non hai reso... Cioè, sembrava che fosse tutto nelle tue corde. Però io immagino che comunque uscivi un po' dalla tua comfort zone in quel momento.
Totalmente. La cosa più sbagliata in assoluto, che invece loro un po' si aspettavano, era che io facessi quello che veniva dall'alto, no? Quello che diceva, ma io sono l'attore, quindi sono qui. E da quella cosa abbiamo iniziato a giocarci, cioè quando Claudio Baglioni mi diceva, ma lei è qui per il teatro di parole, no? Quella cosa là. In realtà forse un po' era quello che si aspettavano.
Sì.
Invece Claudio aveva intuito che era un cazzaro, e quindi aveva intuito anche che c'era questo desiderio di divertimento. E quindi io non ho avuto difficoltà. La cosa più difficile è stata trovare delle ore di sonno.
Certo, immagino.
E però la cosa più difficile e anche divertente è che tu hai una scaletta che arriva alle 8:50 e alle 9:01 è già saltata. per cui tu ogni tanto vieni buttato dentro, cioè sì. Vai, boom! E entri là e fai, allora, quante volte senti dire, bentornati, sì, perché sì, quello è il momento in cui sono stati buttati dentro.
E stanno temporeggiando.
Capito da quella mito assoluto che è Michel Hunziker, che dovevo far così, ho imitato Michel Hunziker. Ho detto, se lei fa così vuol dire che funziona.
Sì, sì, sì.
Però poi si è creata tra di noi una condizione secondo me irripetibile, in cui se tu dicevi a Baglioni adesso tu ti butti per terra e lecchi le scarpe,
lo faceva. Era nel flusso.
Sì, esatto. E la stessa cosa io.
Certo.
Cioè, allora noi gattonando dobbiamo andare lì, va bene. Cioè, siamo di fronte a 12 milioni di spettatori. Però è divertente, sì, dai.
E si faceva.
Tipo la vacanza.
Però è arrivata forte alle persone che hanno seguito, che vi abbiamo seguito. Insomma, arrivava quella tua.
Ma ce ne siamo resi conto forse dopo.
Sì. Cioè,
a parte la stanchezza dopo è stato come essere stati sulla luna. Chiaro. Tornati e ci chiamavamo dicendo, ma tu come stai? Per noi e per tutti i nostri collaboratori.
Ma ti ricordi quando te l'hanno proposta questa cosa di Sanremo?
Sì.
Tu eri subito e hai detto
ma
sì.
No.
Ah, cioè no. Com'è andata?
È che mi hanno proposto questa cosa, sono tornato. Tra l'altro la mia gente lo sapeva che me l'avrebbero proposto.
Ah, ok.
Sono tornato e ho detto, mi hanno proposto di fare Sanremo. E dopodiché l'ho condiviso con degli amici di vecchia data, Sabrina Impacciatore, Gabriele Muccino, Andrea Calbucci. La mia gente da subito mi ha detto, ma è giusto, chi lo può fare? Fai tu. Alessandro Folador, che è il mio amico.
Se fosse qui Alessandro, se fosse sapesse. Qui tipo di fronte a noi, se sapesse,
e che è sempre molto cauto.
Sì.
Sì. E poi a un certo punto mi sono reso conto che la paura di farlo non era mia. Mi sono reso conto che le cose che mi avrebbero spinto a non farlo erano i pregiudizi del mio ambiente nei confronti della televisione. E mi sono incazzato con me stesso in una maniera piuttosto forte. E mi sono detto, ma tu quasi 50 anni, dopo 25, 26, 27, 28 anni di carriera comunque onorata, guadagnata pezzo pezzo, hai paura di quello che possano pensare di te se fai una cosa del genere? Detto che io, secondo me, quello di mestiere dovevo fare. Cioè, io nasco intrattenitore per la mia famiglia, per i miei compagni di scuola. Io sono il classico compagno di scuola che imita i professori. Cioè, per una battuta sarei capace, non so, di andare in galera. E quindi mi sono detto, ma tu hai l'opportunità finalmente di divertirti.
con delle persone che stimi e che mai ti metterebbero in una condizione di difficoltà. Hai la possibilità di dirla tua sulle cose che non ti va di fare. È un'esperienza completamente nuova. Se va male, va malissimo, perché se va male,
certo, lì è
ti vaporizzi, senza proprio il rumore lontano. E se va bene, forse le persone ti vorranno bene.
Ed eccoci qui.
Però nel momento in cui l'ho fatto, mi sono proprio divertito. Divertito come andare in vacanza con gli amici di una vita.
Sì. Bello, questo si è percepito.
Poi è stato riproposto dopo. Sai quando fai la vacanza della vita e poi la rifai e non viene più bene. Mi sono detto, ma io mi voglio tenere.
Vuoi tenere quel ricordo,
sì,
lì?
Sì.
Vedi.
Però questa cosa qui sicuramente, come risultato, ha avuto il fatto che le persone avessero avuto una sensazione di chi sono, sì, io. E quindi poi anche ad apprezzare quello che non sono io quando lo vanno a vedere.
No, bello, bellissimo. Cioè, hai detto poi una roba anche su, diciamo, il discorso del pregiudizio che tu stesso ti davi, che è forte. Ma prima hai citato, per chiudere, poi parlando di amici, hai citato Sabrina Impacciatore. Mi ha colpito molto quello che sta succedendo a lei, e mi ha colpito anche lei come lo ha commentato, nel senso che ha partecipato a questa serie di grande successo, The White Lotus, negli Stati Uniti, facendo il ruolo di un'italiana, giusto? Quindi quello, tornando anche al discorso
girata in Italia,
quindi
girata a Taormina, quindi
discorso si aggancia a quello che raccontavi, che dicevi prima perfettamente. E lei improvvisamente è diventata
Sabrina
Impacciatore, quando lei stessa è stata la prima a dire, cacchio, io una vita qua che mi tengo aggrappata, e improvvisamente per questa cosa qui adesso sono diventata la numero uno, no?
Guarda, questa cosa ci sta nel nostro mestiere, ci sta, ne parlavamo prima,
sì,
no? Il tuo viaggio,
sì, sì,
sta,
sì,
ci,
sì,
sta che comunque tu abbia un'opportunità in attesa, e ci sta anche che poi quindi alla fine dici, porca miseria, ma perché non è successa prima? Io per tanti anni l'ho vissuta così, per tanti anni ho detto, ma come? Ma perché mi dicono tutti che sono bravissimo e poi non faccio mai quella cosa lì? E poi ho avuto l'opportunità, quando dicevo piano, io ho fatto veramente tanta gavetta. Io lavoro da 32 anni, se vedono tutti, però, no. Però lavoro da tanti anni e ho iniziato proprio da Il Pranzo è Servito. Non la trasmissione,
sì,
ma
sì,
la famosa battuta. E non cambierei questo percorso. Però il problema è che se poi non c'è un sistema che invece sa approfittare delle nostre capacità, allora il mio discorso, che è nato a Berlino, rispetto al fatto che gli attori americani fanno il ruolo da italiano, è stato provocato, tra virgolette, da una domanda di un giornalista estero che mi dice, ma come mai il cinema italiano non riesce a... Una delle ragioni è che dobbiamo tutelarlo, dobbiamo tutelare le persone che ne fanno parte, per un ragionamento industriale, non politico, non è un ragionamento sindacale. Penso che a quel punto c'è un sacco di gente che a me mi ferma dicendo, orgoglio italiano, io non lavoro negli Stati Uniti da un sacco di tempo, cioè saranno 6-7 anni che non faccio un film negli Stati Uniti. Quindi vuol dire che quelle cose che ho fatto tanto tempo fa sono rimaste
così impresse
come un'eccezione.
Mm-mm.
Ecco, noi non dobbiamo essere un'eccezione se vogliamo essere rispettati. Perché allora sarà facile non darci premi, allora sarà facile non considerarci. Io adesso sono qualche anno che vado in giro per festival internazionali, per premi internazionali. Io lo sento come sta cambiando la percezione nei confronti del nostro mondo, del cinema italiano, dei giornalisti italiani. I giornalisti italiani prima erano trattati in un modo completamente diverso rispetto a come sono trattati adesso. Sono trattati in maniera molto più secondaria.
Adesso?
Sì, perché è normale. È come la Serie A. Cioè la
certo,
serie,
sì, no? È lo stesso tipo di...
Serie A, cioè, venivano a giocare tutti i più grandi.
Sì, sì, sì.
Non è solo una questione di investimento economico, però. È una questione di regole. E quindi... ben venga che due attori stranieri di qualsiasi paese siano vengano a raccontare una storia di due persone che vengono da quel paese nel nostro,
sì,
paese. Benissimo. Però poi se c'è un'attrice, non va bene che sia cubana e non italiana. Ed è successo nell'ultimo film che è venuto a girare proprio Denzel Washington,
vedi,
da noi, in cui su un ruolo da italiano hanno preso una cubana. E per loro non fa differenza, Ma come?
E fai tutto quello che non puoi doppiare se non sei.
E quindi allora stiamo tornando a parlare di etnia.
Certo.
Quindi stiamo tornando a parlare di mondo ispanico. E allora non mi attacca con la pipa. Allora,
sì, è una contrapposizione.
O liberi tutti,
forte.
Oppure anche noi.
Ci credo.
Semplicemente.
Pier, io ti ringrazio un casino per questa chiacchierata, è stata di un'ispirazione incredibile. A proposito, come sta andando con l'Accademia, con i ragazzi?
Benissimo, benissimo. Perché?
Sai che mi è capitato recentemente di tirarla fuori perché è venuta, mi ha incontrato una madre di un ragazzo giovane che voleva fare l'attore, disperata, perché non sapeva, ma scusa, ma tu non conosci? Io ho tirato fuori, è a Firenze, però guarda che opportunità che c'è qui, è una roba incredibile quella.
Sì. Si chiama l'Ultrarno, sì. È una scuola fatta insieme al Teatro della Toscana, quindi se la facciamo è grazie a loro, anche a un comune che si chiama Pecciole, che è vicino a Firenze, e gruppi di 16 attori che hanno la possibilità di accedere gratuitamente se vengono presi, perché la scuola è pubblica, a un insegnamento che viene tenuto da insegnanti che vengono da tutto il mondo. E il talento non alberga solo nelle famiglie di chi se lo può permettere, e per me questa è una roba fondamentale, quindi sono al terzo corso adesso con un gruppo secondo me straordinario di ragazzi molto giovani. Il nostro intento è quello che ti dicevo prima, cioè non è che io gli dico dovete fare come me, anche perché non c'è un modo di fare questo mestiere. Io dico dovete capire chi siete voi e per favore fateci vedere come si può fare meglio di come lo facciamo noi.
Una bomba incredibile. A proposito di vedere, andate tutti a vedere
l'ultima
notte d'amore il 9 di marzo. Adesso la puntata credo che esca un pelo prima, tanto non vi abbiamo spoilerato niente.
No, ma
anzi,
mi fa piacere che esca il 9 di marzo. Allora, se vi piace stare all'interno di un film in cui non sapete quanto tempo passa,
non sapete
che cosa succederà, e vi piace stare in tensione, circondati da suono e immagini, questo è il film per voi.
Perfetto, grazie davvero. Ma scusami, no, un'ultima cosa, le imitazioni, tu sei ancora fortissimo sulle imitazioni.
Me la cavicchio.
Qual è quella che secondo te ti viene meglio in assoluto?
Chewbacca.
Ma va? Sei fare... Cazzo, Ciube, siamo a casa. Fantastico. Per Francesco Favino è passato dal Basement. Grazie a nome di tutti quelli che hanno ascoltato, davvero.